le favole raccontate sull'uscita della crisi, la fine del tunnel, eccetera, si sono scontrate con la dura realtà dei fatti. Pensate che nel documento di programmazione economica e finanziaria varato per il 2014 il governo diceva che avremmo avuto un PIL che aumentava dell'1% e l'anno prossimo andava al 3%, così, quando invece in realtà adesso nel documento che sta definendo lo correggerà allo meno 0,3 su base annua. È probabile che sia poi a consuntivo anche più basso, perché tende sempre a sovrastimare il governo quelli che sono gli effetti del ciclo economico. Questa cosa si riversa su quello, continua una situazione, l'abbiamo detto all'inizio della crisi, e questa crisi che tra l'altro è la crisi e sta come durata e come intensità ha superato in Italia la crisi del 29, cioè nel 1929 la crisi storica eccetera eccetera ha avuto degli effetti in Italia. In questa crisi qui ha avuto degli effetti ancora più devastanti. In Italia sta cambiando completamente, quando si dovesse terminare, perché poi a un certo punto evidentemente, come sempre, il ciclo economico varia per una serie anche di cause, diciamo così, endogene, interne, per cui si ha furia di scendere prima o poi in fondo si tocca e si risale. Però ci ritroviamo per esempio in Italia con l'Italia aveva prima dell'inizio della crisi la seconda industria manifatturiera in Europa, la prima era la Germania, la seconda era l'Italia. L'Italia ha perso il 30% dell'industria manifatturiera in 4 anni di crisi, la crisi data dal 2008, però in realtà in Italia, come sappiamo, è arrivata un pochino dopo. Negli ultimi 4 anni l'Italia ha perso il 30% dell'industria manifatturiera. Prima dell'inizio della crisi, nel 2007, l'Italia aveva un 6% di disoccupati, adesso l'ultimo dato, appunto quello che dava relativo a agosto, ha il 12,3%, e so qua è più del doppio. E con il fatto che la struttura si è modificata radicalmente, non è che è finita la crisi come d'incanto, le fabbriche abbandonate riaprono e risorgono una nuova vita. Sicuramente ci sarà un percorso di questo tipo molto lungo per arrivare a livelli occupazionali. All'interno di questo stanno immettendo elementi, approfittando della crisi per levare libertà più che diritti ai lavoratori. La questione dell'articolo 18 è una presa in giro, nel senso che sicuramente il problema della disoccupazione non è l'impossibilità di fare licenziamenti, tant'è che si seguitano a licenziare, le industrie licenziano, e il discorso dei licenziamenti discriminatori che sono vietati dall'articolo 18, negli Stati Uniti d'America, questa economia che utilizziamo sempre come riferimento del coso, c'è una legislazione antidiscriminatoria molto peggiore dell'articolo 18. Se un'azienda non ha tra i propri dirigenti un certo numero di donne, un certo numero di afroamericani, un certo numero di ispanici, può essere condannata per discriminazione a qualsiasi dipendente appartenente a quelle categorie che si sentono sotto rappresentate all'interno della dirigenza di una società. Per cui è molto peggio che non l'articolo 18, dove uno deve essere licenziato e deve dimostrare la discriminazione del proprio licenziamento. Per cui e oltretutto con i tempi che hanno le cause finisce per ottenere ragione anni dopo, nel frattempo si è verosimilmente trovato un altro lavoro, perché uno deve anche mangiare tutti i giorni. Insomma, questo tipo di situazione qui viene utilizzata proprio per levare alcune libertà, come la libertà di poter avere una aspettativa nel futuro. Adesso tutti i giovani, indipendentemente dalla disoccupazione, sono precari. Per cui, per esempio, il numero degli occupati giovani, che è diminuito, sono 895.000 persone giovani tra i 15 e i 24 anni, sono occupati, hanno un lavoro. In un anno 88.000 persone in meno che hanno perso il lavoro significa il 10%, che è una percentuale elevatissima, a dimostrazione del fatto che la precarietà è una caratteristica dell'occupazione giovanile, che tendono a farla diventare una caratteristica di tutta l'occupazione. Precarietà significa soprattutto una cosa: salari più bassi, nel senso che dicono la precarietà all'inizio con il... perché poi la sinistra ha cominciato queste cose con la legge, con i decreti Treu che hanno introdotto la precarietà, poi c'è stata la legge Biagi e poi i vari provvedimenti hanno reso sempre più selvaggia. All'inizio dicevano, ma il contratto a tempo determinato c'è in tutta Europa. Sì, ma i precari guadagnano più dei lavoratori a tempo indeterminato. Allora io, giovane che mi affaccio sul mondo del lavoro, voglio fare esperienza, accetto anche un contratto precario, però me dai il 20% in più. È chiaro che se tu un precario lo paghi anche di meno di quello che è un lavoratore a tempo indeterminato, ti assumono solo precari, che è quello che sta succedendo in Italia, e poi sono i primi a pagare le conseguenze. La disoccupazione giovanile ha un problema specifico che ha un nome e cognome, si chiama Elsa Fornero. La riforma delle pensioni che ha fatto è quella che ha determinato l'aumento della disoccupazione giovanile. Prima della riforma delle pensioni alla Fornero, la disoccupazione giovanile, che è sempre stata più alta della disoccupazione ormai in Italia, era poco meno del 20%. Nella struttura degli occupati si è scoperto, dove c'è stata la riforma delle pensioni, che gli ultra cinquantenni, adesso c'è 1 milione in più, mentre il monte degli occupati in Italia è diminuito di 2 milioni di persone, gli occupati ultra cinquantenni sono 1 milione in più. Che cosa è successo? Non è che hanno assunto gli esodati cinquantenni in preda a un sussulto di solidarietà, semplicemente non sono andati in pensione. Non andando in pensione è schizzata alle stelle la disoccupazione giovanile, perché evidentemente già in una fase di crisi, se poi i lavoratori che sono all'interno del posto di lavoro non riescono ad essere pensionati, è chiaro che i giovani non trovano lavoro. Per cui oggi abbiamo una situazione dove sostanzialmente ci sono 895.000, diciamo, giovani tra i 15 e i 24 anni occupati e 710.000 giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati. Disoccupato in Italia non vuol dire che uno, sì vabbè, se il lavoro mi casca addosso lo prendo, no, significa una persona che nel mese precedente la rilevazione ha cercato attivamente lavoro, cioè ha spedito il curriculum, è andato a fare un colloquio, ha chiesto il lavoro a qualcuno che è disponibile a lavorare immediatamente e che non ha fatto neanche un'ora di lavoro. Per cui se uno si arrangia con qualche lavoretto, si arrabatta, faccio il babysitter e mi faccio pagare perché comunque devo campare, quello non è un disoccupato, anche se ha lavorato solo un'ora nel mese precedente. Quindi con questa il grosso dei giovani è considerato inattivo, poi 4.372.000 giovani tra i 15 e i 24 in totale, in tutti i giovani sono inattivi, disoccupati e occupati, viene considerato inattivo perché in parte è vero che studia, ma in parte, in massima parte, sta diventando assolutamente estraneo al mondo del lavoro, perché poi sa di non trovare lavoro e cerca di trovare altre soluzioni. Sono quelli che statisticamente si chiamano NEET, Not Education, Environment and Training, cioè non stanno studiando, non stanno facendo allenamento al lavoro, non stanno facendo assolutamente nulla, perché tanto c'è, tanto il lavoro non si trova e siamo fuori. E questa percentuale sta crescendo, e questo è il dato più significativo, e probabilmente perché poi alla fine quando uno fino a 30 anni non è riuscito a far nulla e ha mollato magari le scuole a 18-19, finite le superiori o addirittura prima con la terza media, non è che a 30 anni uno si inventa un lavoro. Hai una componente di popolazione molto importante di diversi milioni di persone che non riescono proprio a inserirsi, è uno dei meccanismi che saranno probabilmente gli effetti di questa crisi. Questa situazione è da notare anche un'altra cosa, visto che prima parlavamo di precariato. E queste rilevazioni non sono state date dall'Istat. Normalmente quando pubblica le statistiche le fa una conferenza stampa, no? Tutta la cosa, i giornalisti, abbiamo questi dati, danno il rapportino, eccetera. Non sono state fatte perché dal 22 settembre la sala stampa dell'Istat è occupata da 372 precari che lavorano presso l'Istat e che sono tra l'altro gli oggetti delle rilevazioni statistiche, sono le persone che queste rilevazioni le fanno. Allora hanno preso e hanno occupato la sala stampa proprio per questo motivo, e l'Istat li ha diffusi soltanto telematicamente, non è riuscito a fare la consueta conferenza stampa. Va ricordato anche questo per dire che in Italia quello sta diventando la cifra rilevante dell'occupazione. Ormai è il precariato quello che dà la dimensione dell'occupazione. Quando parliamo anche di diminuzione o di aumento dell'occupazione, in realtà per quanto riguarda, diciamo, la disoccupazione complessiva in Italia è rimasta costante. Il problema è che quelli che sono andati in pensione fisiologicamente nonostante la Fornero, in questo hanno stati distribuiti da precari e disoccupati, che oltre a essere molto più esposti al rischio di perdita del posto di lavoro, guadagnano anche meno, come diciamo. Tutta questa situazione sta determinando ovviamente il fatto che anche, ripeto, e torno a quello che dicevo all'inizio, anche qualora si dovesse uscire dalla crisi, cioè il PIL ricominciasse a salire, eccetera, sicuramente non si tornerebbe ai livelli di reddito e di occupazione precedenti la crisi, perché si è modificato strutturalmente sia l'impianto produttivo italiano con la chiusura del 30% delle industrie manifatturiere, con uno spostamento rilevante di capitali all'estero per le attività labor intensive, cioè quelle che occupano parecchie persone, sia perché la struttura del lavoro salariato in Italia è diventata precaria, e queste manovre che stanno facendo in questi giorni, il Job Act eccetera, tende a ratificare quello che già di fatto sta avvenendo.
Una domanda e poi ci salutiamo. Questa questione del TFR in busta paga, questa mattina il Corriere della Sera in un articolo di fondo parlava di buchi aperti da questo tipo di prospettiva, il buco all'interno della previdenza integrativa, il buco per quello che riguarda il risparmio e infine il buco per quello che riguarda le cosiddette imprese.
Cosa c'è dietro? Per esempio io sarei d'accordo, Francesco, è una truffa, vengono tassati oltremodo.
Il problema è questo: oggi se tu lavori e vai in pensione prenderai una pensione che già adesso sarà minore del 60% del tuo ultimo stipendio. Questa pensione è fatta dalla quota di versamenti contributivi e dal TFR che viene capitalizzato presso l'INPS o presso qualche fondo pensione. Nel momento in cui il TFR viene dato in mano, tu ti troverai oggi a spendere dei soldi che domani non avrai, cioè tu avrai una pensione ancora più bassa. Il problema di fondo è questo, cioè tu ti troverai a avere invece del 55% del tuo ultimo stipendio come pensione, ci avrai il 50%, perché il tuo TFR per un paio d'anni, 2 anni, parlano di misura temporanea, non è finito all'interno del montante da capitalizzare per la pensione, ti troverai con una pensione ancora più bassa, cioè ti troverai ad andare in pensione con la metà dei soldi. Per cui questi non è che risolvono il problema o aumentano gli stipendi, è un aumento nominale, cioè sposti un salario differito che ti viene dato nel momento in cui vai in pensione con un salario attuale, e tu prendi e spendi perché con gli stipendi attuali non ce la fai, e quindi ti danno un po' di soldi. Li paghi dopo, però, questi, non è che non esiste un pranzo gratis, questi ti danno dei soldi in più che tu ti ritrovi domani in meno sulla paga. Già adesso, di fatto, qual è il problema? Perché le aziende si oppongono? Perché loro utilizzano il TFR dipendenti, quello non dato all'INPS e fondi pensione, le imprese che hanno meno di 50 occupati, lo utilizzano per autofinanziarsi, cioè invece di chiedere i soldi in banca che gli costano parecchio di interesse, utilizzano i soldi dei propri dipendenti, che sono dei propri dipendenti, ma vengono gestiti da loro, e se li gestiscono, e a quel punto su quello pagano un interesse niente, un poco più del tasso di inflazione, siccome siamo in deflazione praticamente, è intorno all'1 e qualcosa%, diciamo.
Fantastico, insomma, glieli prestiamo senza neanche avere il loro permesso.
Loro dicono, diamo i soldi alle persone perché così le persone spendono di più, perché c'è un problema. Il commercio al dettaglio, cioè gli acquisti, cioè i consumi, nell'ultimo anno, i dati dell'altra settimana, i dati sono diminuiti dell'1,5%. Gli alimentari, che normalmente sono i consumi che resistono alla crisi, perché ovviamente uno deve mangiare, sono diminuiti del 2,5%, e all'interno di questo 2,5% gli unici che sono aumentati sono i discount. La piccola distribuzione, cioè i commercianti, i negozianti, hanno avuto crolli anche più importanti, nell'ordine del 4%, quelli che vendono alimentari nei negozietti, che infatti stanno chiudendo tutti. E la grande distribuzione ha retto un po' di più, perdendo, a seconda della tipologia di supermercato, ipermercato o discount, intorno all'1% i supermercati e gli ipermercati, addirittura aumentando appunto il discount. Cioè questo tipo di crisi sta determinando una spirale di ulteriore crisi, perché ovviamente il commerciante che chiude il negozio poi è un altro che avrà meno soldi da spendere, che comprerà di meno e che quindi diminuirà ulteriormente i consumi. Questa situazione qui pensano di rilanciarla distribuendo a pioggia un po' di soldi, perché così la gente si trova 50, 100 euro in più in busta paga come quota, e se li va a spendere e quindi risalgono un pochino i consumi. In realtà il problema che c'è, che viene registrato anche dai dati sull'inflazione, l'Italia è in deflazione. A agosto i prezzi erano dello 0,3% più bassi di agosto 2013, Anche quello è un meccanismo che, se dovesse tendere ad accelerare, e con la crisi dei consumi tenderà ad accelerare, è un meccanismo a spirale, perché se io so che domani quello che devo comprare mi costa di meno di quello che lo compro oggi, io rinvio l'acquisto e quindi i consumi scendono ulteriormente. Tutta questa situazione qui, che dà l'idea di un'Italia che si sta imboccando una spirale drastica, anche perché ricordo che mentre il rating di tutti gli altri paesi europei, Grecia, Spagna, compresi Irlanda, Portogallo, quelli che erano stati colpiti dalla crisi del debito sovrano negli anni scorsi, le società di rating hanno riaumentato e rivalutato la Grecia, che era quasi in default, anzi che andava in parziale default, che era a D, è arrivata a CC+, l'Italia ha un rating immutato negli ultimi 4 anni, cioè tutto quello che ha fatto l'Italia per la riduzione del debito, secondo le società di rating, è inesistente. Questo significa che se si dovesse riaccendere la speculazione sui debiti sovrani, l'Italia sarebbe nel centro del mirino, perché è il paese che a questo punto è il più esposto a un declassamento, per cui è quello su cui si scommette di più che fallisca o che sia costretto a utilizzare misure straordinarie. Questa situazione qui fa sì che, indipendentemente dalle promesse e dagli ottimismi di facciata di Renzi, rischiamo di ritrovarci nel giro di un annetto con una situazione ancora peggiore, altro che uscita dal tunnel, ci troviamo in fondo all'abisso della crisi e della recessione, sul modello di quello greco.